ever was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo.
I nomi delle cose. La trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Per continuare a conoscerci, la coordinamenta pensa che l'autodeterminazione delle donne non possa essere svincolata da una critica radicale al sistema capitalistico neoliberista.
La liberazione della donna è inseparabile dalla lotta di classe, dalla lotta per una società dove non ci sia sfruttamento e non può significare in alcun modo partecipazione alla gestione dell'attuale sistema di potere. Out the watchword. Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution.
Come notizia di oggi abbiamo scelto la proposta della ministra Cancellieri del DASPO per i manifestanti violenti. Allora, il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri pensa che a norme più rigorose per chi crea disordine nei cortei bisogna pensare assolutamente. Infatti una specie di DASPO per le manifestazioni simile a quello previsto per gli stadi sarebbe, secondo lei, un'idea per evitare che si ripetano scene come quelle viste mercoledì scorso a Roma con i manifestanti che si scagliano contro le forze dell'ordine, dice lei, e queste ultime forze dell'ordine accusate di aver abusato del loro potere. Il DASPO è una norma che è stata inventata per i tifosi degli stadi, secondo la quale chi è accusato, viene sorpreso a fare delle azioni cosiddette violente, oppure anche manifestazioni di altro tipo cori razzisti, o comunque chi ha delle denunce, non può partecipare per un numero di anni, che può essere a seconda del tipo di DASPO che gli viene inflitto, non può partecipare per un tot di anni più alle manifestazioni, quindi viene allontanato dal tipo di attività in cui ha manifestato atteggiamenti violenti. Una nota prima di incominciare qualsiasi tipo di commento. I tifosi, diciamo, di calcio, i tifosi degli stadi, i cosiddetti ultra, sono stati oggetto di una campagna di sperimentazione per anni, cioè lo Stato, il sistema, ha sperimentato nei loro confronti tutta una serie di misure di controllo, coercitive, molto pesanti, dallo schedare tutti i tifosi che andavano in trasferta, alla perquisizione fisica di tutti quelli che entravano negli stadi, alla, diciamo, anche perquisizione nei dintorni dello stadio di quelli che si recavano alla partita, nel controllo poi addirittura preventivo di tutto quello che poteva essere scritto sugli striscioni. Questo poi è stato un regalo che ha fatto la Giovanna Melandri di sinistra, questo del controllo degli striscioni, per cui c'è stata un tipo di vessazione con la scusa che i tifosi in effetti erano dei violenti. La scusa è sempre questa, no? Che è sempre un'impostazione buonista, per cui si fa per il bene di quelli che vanno allo stadio, perché non succedano più disordini, perché questi sono dei facinorosi, tra virgolette. Però di fatto è stata una sperimentazione sul controllo di massa. Sinistra, diciamo noi come sinistra, perché quella che viene considerata sinistra, cioè la sinistra socialdemocratica, neanche la prendo in considerazione, diciamo noi come sinistra abbiamo avuto una grossa responsabilità in tutto questo, perché è stato assolutamente preso sottovalutato questo tipo di atteggiamento, perché tanto gli ultra erano ultra e quindi non è stato capito fino in fondo, non è stata capita la valenza di tutto quello che veniva fatto. Tant'è vero che io mi ricordo che in una manifestazione che abbiamo fatto come donne femministe lesbiche contro il CIE a Modena, quando il CIE di Modena era diventato tra virgolette un CIE di massima sicurezza, non si potevano usare i telefonini, era molto controllato eccetera, abbiamo fatto una manifestazione a Modena e in quell'occasione le compagne e compagni che venivano da Milano sono stati fermati, i pullman che venivano da Milano sono stati fermati sull'autostrada, per fortuna per controlli li hanno fatti scendere, compagnia bella. Per fortuna i compagni e le compagne hanno saputo rispondere, hanno bloccato l'autostrada eccetera eccetera, per cui poi li hanno fatti risalire. Però questo viene dalla sperimentazione che hanno fatto nei riguardi dei tifosi. I don't wanna tell you what you already know. This is me that you're talking to, and anything I say I have said before. When will it be enough? Then something in my mind shifts, and I slip on my heels, and now I find that I'm face to face with none other than me. I have got the mirror up against the marquee, and all it reads is I am fine, I am divine. Smell.
But the shadow inside me is begging for direction to illicit city. Oh, illicit city. And I wanna do better than survive this life, cause it is a dream. I wonder if the wild animals living in me, will they ever find freedom?
Una cosa particolare che ci riguarda molto molto da vicino è che la Cancellieri è una donna, anzi che Cancellieri, come si dice in maniera politicamente corretta, è una donna. Questo ci fa capire che quello che, con cui abbiamo aperto la trasmissione oggi, cioè che la discriminante di classe deve necessariamente attraversare quella di genere, altrimenti la lotta delle donne verrà svuotata del suo significato, perché quello che fanno le donne al potere è molto più grave per la lotta delle donne, perché sono, da una parte opprimono direttamente le altre donne, dall'altra sono al servizio del patriarcato, dall'altra ancora permettono una cancellazione di tutte quelle di tutto quello che è stato operato fino adesso per portare avanti una lotta all'oppressione.
Un'altra cosa che volevo sottolineare, che appunto insomma non abbiamo letto dell'articolo, è che comunque, cioè, si pone molto l'attenzione sul fatto che comunque anche insomma i manifestanti dal canto loro appunto sono stati particolarmente violenti, e che soprattutto, diciamo, il materiale rinvenuto sul luogo dei disordini fa pensare che le azioni non siano avvenute d'impeto, ma che fossero preordinate, e che quindi insomma questo va anche a giustificare appunto l'arresto preventivo, perché cioè, il DASP è preventivo, insomma, non è, quindi che è una cosa che già dirlo insomma è un po' inquietante. E in base a questo volevo dire che quindi c'è molto l'attenzione sul fatto che l'unico detentore della violenza debba essere lo Stato, che come sappiamo insomma solo la polizia può è anche giustificata a scaturire e a perpetuare violenza. E questa cosa mi ha ricordato un po' quello che viene fatto anche quando nei casi di femminicidi, in cui in realtà sembra sempre che appunto il maschio venga quasi investito della capacità e della proprietà di poter utilizzare violenza, esercitare violenza, in quanto comunque quando poi ci sono casi, come ne abbiamo anche parlato noi in trasmissione stesso, di donne che poi si ribellino, queste vengono sempre criminalizzate e viste appunto in una maniera chiaramente criminale, come i ragazzi che possono aver manifestato il 14, mentre la normalità vuole che la donna sia passiva in modo che la si possa sempre vittimizzare. E allo stesso tempo, voglio dire, nello stesso modo lo Stato qua si parla di come il materiale rinvenuto sul luogo, cioè è importante perché parla di scudi di plastica, coltelli, fumogeni e sanpietrini. Vabbè, tanto da capire come hanno definito un sanpietrino una proprietà di qualcuno, perché qualcuno deve aver portato un sanpietrino in una strada lastricata di sanpietrini, è difficile. Comunque, in ogni caso, insomma, lo scudo di plastica, per dire, no? È il casco, perché si è parlato molto del casco, che hanno anche i nostri carissimi poliziotti, carabinieri, Digos, eccetera, eccetera. Però, mentre per noi, insomma, diventa noi manifestanti, che siamo tutti qua dall'altro lato sicuramente, noi manifestanti siamo sicuramente quelli che fanno questo con la, appunto, qua dice premeditazione nel confronto della violenza, invece andare in piazza con un manganello armato, quindi blindati e super protetti, e invece è sintomo di chi si sta difendendo e sta difendendo qualcuno, e quindi anche qui è interessante questa cosa. E un'altra cosa interessante è che nell'articolo c'è la parte in cui si dice c'è stato un esponente delle forze dell'ordine che è stato effettivamente iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di lesioni, e un secondo potrebbe anche finirci presto. C'è scritto però che nell'informativa consegnata ieri dalla questura si spiega che il gesto dell'agente è da censurare, ma che fra lui e la sua vittima c'erano stati già scontri precedenti in cui il giovane avrebbe usato violenza. E ecco, qui anche io vedo un altro parallelismo importante, perché qui, come anche appunto succede spesso nei casi di violenza sulle donne, vediamo che c'è sempre questa tendenza di giustificare o comunque attenuare la violenza che viene commessa con questo ma, perché qua sì, è da censurare, ma c'era stato già un incontro, quindi insomma, che appunto mi sembra un po' il ma che fondamentalmente noi ci diamo quando giustifichiamo i delitti con il delitto passionale, quindi che questo, cioè, ci fa avvicinare un po', no, a chi commette l'omicidio, vabbè, però insomma, e quindi sempre come se fosse un'esagerazione dall'altro lato, e quindi insomma vedevo questo parallelismo che i nostri media insomma spesso ci fanno tornare in mente con le loro parole sempre pronte appunto a scagionare chi di dovere. E detto questo, niente, vi lascio con un altro po' di musica.
Thank you. La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte. È maschio o femmina? Lo deciderà lo Stato. Dal film Louise Michel, Francia 2009. L'uso dell'emancipazione come fine e non come mezzo, nella visione femminista socialdemocratica, ha annullato l'orizzonte della libertà. La strumentalizzazione delle diversità è stata uno dei veicoli attraverso i quali sono state promosse le guerre umanitarie. La tutela delle differenze sessuali, con una lettura simmetrica, viene scoperta solo in paesi non allineati all'Occidente. Per cui si è arrivati al paradosso tragico che se circola in rete il blog di una lesbica di un certo paese che denuncia persecuzione, siamo sicure che quel paese è nell'elenco dei paesi da invadere. La generalizzazione del principio della cooptazione di persone provenienti da ceti, etnie, ambienti oppressi che in cambio della loro personale promozione sociale contribuiscono all'oppressione dei gruppi di provenienza e degli oppressi tutti e tutte, ha la sua manifestazione più eclatante nella nomina di un presidente nero negli Stati Uniti. Ma l'assunto delle democrazie sessuali e le guerre umanitarie, partendo dal presupposto di una nostra presunta civiltà, veicolano il razzismo in maniera prepotente, per cui ci sono i corpi che vengono percepiti come non bianchi, comprendendo in questo non solo i corpi non bianchi in senso stretto, ma in una lettura allargata i corpi che, manifestamente, sono percepiti come inferiori e schiavizzabili dai vincitori, e per un naturale trascinamento anche i corpi che nelle nostre democrazie occidentali vengono comunque percepiti come più deboli e diversi o diversi. Da qui il passaggio dalla detenzione per condizione dei corpi migranti alla detenzione per condizione dei corpi altri in senso lato e la diffusione della violenza come regolatrice dei rapporti tra oppressi. Il razzismo, sotto mentite e negate spoglie, attraversa e intride le nostre società occidentali in profondità. Da qui la necessità di rigettare con forza ogni forma di definizione e catalogazione dei corpi, delle menti e dei comportamenti attraverso gli esperti, perché chiedere l'annullamento di questa o quella patologia comportamentale, che magari ci è più vicina, non fa altro che accettare e rafforzare il principio della catalogazione degli esseri umani. La definizione dell'essere umano e del suo stesso corpo passa prima ancora attraverso l'impostazione delle menti, volta a tradurre tutto in merce, anche i sentimenti, i costumi, la cultura. È un processo omogeneizzante che attraversa le classi, che vuol far sparire la conflittualità sociale e la lotta di classe. Tutto questo è volto a scombinare la scala di valori che una volta delle classi erano caratteristica e riconoscimento. Le singolarità e i corpi non ubbidiscono a giudizi di valore a prescindere, possono rendersi complici della missione di sottomettere con ogni mezzo le molteplici culture, diversità e inclinazioni, o rifiutarsi di piegarsi al pensiero unico e dominante, senza neanche essere a loro volta un contropensiero unico, inventando il proprio gioco, le proprie regole del gioco, conservando un'irriducibile alterità e in questo realizzandosi.
Allora, siamo ancora qui alla trasmissione I nomi delle cose a cura della coordinamento femminista e lesbica. Siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e
vi ricordiamo che se volete risentirci potete andare su il nostro blog www.coordinamenta.noblogs.org, dove troverete postate tutte le nostre cose, comprese le registrazioni. Se volete sentirci in diretta, vi potete sintonizzare su www.ondarossa.info cliccando ascolta la diretta, oppure se ci volete scrivere su coordinamenta@autistiche.org. Adesso passiamo allo spazio del nostro approfondimento che oggi è intitolato Quel asterisco che non hanno il genere ma hanno la classe. Con noi Dennis, che ci accompagnerà in questa mezz'ora e che ci parlerà di una serie di argomenti particolarmente importanti e interessanti. A te la parola.
Una settimana fa, il 20 novembre, c'è stata la giornata della memoria delle vittime della transfobia, Transgender Day of Remembrance, istituita a partire dal 1998, dopo la rabbia che c'è stata per l'assassinio di Rita Ester, donna trans afroamericana. Secondo le statistiche di Transgender Europe, siamo a circa 265 persone trans uccise nel 2012 e più di 800 se consideriamo quelle uccise negli ultimi 4 anni. In più c'è da considerare che in questi numeri sono incluse solo le persone ammazzate. Non ci sono quindi numeri di tutte le altre forme di violenza, come pestaggi, aggressioni, stupri e quant'altro. Il transgenderismo è la condizione per cui l'identità di genere con cui la persona si percepisce, cioè quella davvero sua, e quella che le viene data alla nascita, non corrispondono. Da quanto successo recentemente con il caso del ragazzo che si è suicidato perché è vittima di bullismo omofobico, si è accesa un attimo una lampadina. L'omofobia e la transfobia dilagano e ce ne siamo accorti solo oggi. Complimenti, ce l'avete fatta! Secondo il sottoscritto, tutto ciò non può essere combattuto se slegato da ciò che lo genera. È anche fuorviante parlare di fobie dal momento che l'unica paura è quella del diverso, della diversa, e banalmente parlando non è che hanno paura, è che sono stronzi. L'eteronormatività dà per scontato che siamo tutte e tutti eterosessuali. La cisnormatività, che il genere dato ci è quello che realmente è il nostro. La binarietà di genere, che esistano soltanto due generi e che questi debbano per forza corrispondere a ruoli di genere ben precisi, dove l'uomo è macio e non solo, ha potere, è il potere, e la donna deve essere sottomessa. Tuttavia, stiamo parlando di forme di oppressione che hanno tutta la stessa radice, il patriarcato, e non possiamo smantellare queste strutture di oppressione senza rimuoverne i pilastri. Il patriarcato mette a capo tutta una figura ben precisa, l'uomo bianco, etero, cisgender e quei soldi. Per questo il femminismo dovrebbe perseguire l'intersezionalità delle lotte. L'intersezionalità è il concetto per cui tutte le nostre lotte sono lotte contro varie sfaccettature dello stesso sistema socio-economico, per cui esse si intersecano, si toccano e a volte si sovrappongono. Oggi volevo parlare di alcuni parallelismi tra la violenza sulle donne e quella sulle persone transgender. Innanzitutto, entrambe vengono affrontate mediaticamente con la stessa violenza del linguaggio, dove per linguaggio non si intende solo quello scritto o parlato. Praticamente sempre, negli articoli dove si parla di donne che hanno subito violenza, si usano immagini sessualizzate di donne picchiate, come se una donna picchiata fosse sexy. Dall'altra parte, a parte che l'argomento non si affronta quasi mai, quelle poche volte che viene affrontato ha un'eco mediatica quasi inesistente. D'altronde, a chi importa di una trans picchiata che tra l'altro occupa solo il mini trafiletto di un qualche giornale? Per fare un esempio, nell'ultima settimana una donna trans è stata accoltellata a Milano e una è stata pestata qui a Roma per aver chiesto un passaggio. Uno degli articoli, ma non è l'unico caso, si riferisce a lei con il maschile, chiamandola ripetutamente uomo. Se non è questa violenza... Poi c'è l'aspetto politico. Entrambi i casi vengono trattati come casi emergenziali da combattere con prospettive securitarie e legalitarie. Sono significativi in tal senso altri due esempi: la richiesta di un decreto legge sul femminicidio e di un ergastolo connesso a questo reato. Risulta essere privo di senso, dal momento che la violenza sulle donne non si può fermare piazzando in galera qualcuno dopo che una donna è già morta, quando invece per fermare più concretamente la cosa si potrebbe fornire più reddito in generale, per consentire alle donne di avere più autonomia economica e uscire dal loop della violenza, senza dover contare necessariamente su aiuti esterni di centri antiviolenza che ormai non ricevono più alcun finanziamento e che nella pratica cessano di funzionare o di esistere. Ah già, dimenticavo che in caso di crisi chi finisce prima a casa sono sempre le donne, con la scusa che tanto loro dovrebbero stare a badare ai figli. Quanta ipocrisia! Si richiede una legge contro il femminicidio senza fare in modo di evitare che questa accada. Sull'altro fronte, il vario associazionismo LGBT richiede a gran voce una legge contro l'omofobia e la transfobia. Peccato che anche questo sia una bella baggianata, perché anche ciò si focalizza sugli effetti senza andare a cercare e distruggere la causa. E sinceramente dubito che avrà qui degli effetti questa legge, se mai verrà promulgata, tra l'altro. Cercare di risolvere i problemi, chiedendo leggi contro il problema, significa ignorare cosa causa quel problema. Questi due problemi hanno la stessa radice, la cultura patriarcale di violenza e dominio su chiunque non sia uomo, non sia bianco, non sia cisgender, non sia ricco, non sia etero. E come pretendiamo di risolverli quando l'oppressione che li genera è sistemica, è istituzionale? Non è troppo diverso dal chiedere a chi ti picchia di smettere di picchiarti, ovvero è inutile. Che chiamiamo per comodità transfobia inizia nel momento in cui ti scopri come transgender, quindi una variante dove il parametro di normalità della società è non esserlo. Prosegue poi quando decidi che vuoi iniziare il percorso di transizione e ti trovi davanti un iter di transizione lunghissimo e pieno di step inutili, di psicologi che se non ricalchi lo stereotipo macio oppure della donna iperfemminile allora non sei trans, e se non ricadi in questa binarietà, beh, allora non esisti direttamente. Inoltre la transfobia è pure quella fatta di richieste ai tribunali per operarti, come se il tuo consenso di persona non bastasse, delle battute imbecilli della gente, del fatto che te sei una persona e sui tuoi documenti c'è un'altra persona, che è però l'unica persona accettata da istituzioni, posti di lavoro, scuola. La violenza sulle donne comincia nel momento in cui sei femmina e quindi no, tu quella cosa non la puoi fare, no, tu non esci da sola. Prosegue in una sessualità che deve essere sempre fallocentrica, riproduttiva e in generale sempre ad uso e consumo degli altri. Quindi mai la tua. La violenza è il raso imposto fin da quanto sei in culla, le gonne che ti dicono di mettere, l'imposizione della bellezza perché sei sempre un essere decorativo. È la società che ti vuole sempre disponibile a qualunque cosa, ma quando decidi di essere disponibile secondo i tuoi prezzi e di fare la prostituta la ritieni una cosa tremenda e immorale. E quando muori, uccisa da un partner geloso e possessivo, la violenza è che la giustizia non sarà fatta da te o dalla sconfitta della società patriarcale, ma da un giudice, l'ennesimo uomo che esercita potere, dominio ed altra violenza, perpetuando tutto il resto. L'unico modo per fermare tutto questo non può essere una legge. La legge serve solo ad accantonare, perché non è un problema di fare un non a legge, ma di fermare nella pratica tutto questo. A lungo termine ci serve una battaglia culturale all'abbattimento del patriarcato. A breve termine la consapevolezza, l'autonomia e l'autodifesa individuale e collettiva. Il patriarcato colpisce e noi quando lo colpiamo dobbiamo fare qualcosa, tutte e tutti. Oh. Ok, adesso avrei voluto leggere l'articolo che riguarda il ragazzino che si è suicidato. Un articolo della Repubblica intitolato "Suicida a 15 anni, le accuse della madre. I docenti sapevano delle offese e hanno taciuto". Ma va. Il ragazzino che si è impiccato a casa, forse per le vessazioni di alcuni compagni che lo prendevano in giro per la sua presunta omosessualità. Perché la scuola dice solo ora che veniva deriso? Chissà perché. Si chiede la mamma. A riferire le sue parole il legale di famiglia. Teresa Emme, laureata in giurisprudenza senza aver mai esercitato. Ah, bello il patriarcato, Mamma di un ragazzo di 15 anni, suicida in casa. Porta nuovi elementi alla tesi delle vessazioni bulliste subite da Andrea, il suo figlio estroso. Che vuol dire estroso? Dice, dopo aver convocato una conferenza stampa, una settimana dopo la tragedia, l'ho saputo soltanto dopo la morte, ma qualcuno sui muri della sua scuola aveva scritto "non vi fidate del ragazzino con i pantaloni rosa, è frocio". Un docente fece cancellare la scritta e nessuno mi avvertì. Ancora, dell'esistenza di una pagina Facebook intitolata "al ragazzo con i pantaloni rosa" e destinata a schernire mio figlio, non sapevo nulla, ma ho saputo, quando ancora Andrea era da noi, che qualcuno gli aveva rubato la password per accedere alla sua pagina Facebook, quella personale, e che in un'occasione qualcuno è entrato direttamente in una sua conversazione. Mio figlio una volta mi raccontò che gli era stato rubato e restituito il computer personale, per farne che? Per sostituirsi a lui e inserire una frase sconcia sulla pagina della ragazza di cui era innamorato, per creargli un problema con lei. E ora il padre di Andrea, Tiziano S., dipendente del Comune di Roma. L'indagine della Procura di Roma, si scopre conversando con l'avvocato Eugenio Pini, sta virando verso alcuni compagni della classe seconda A del liceo Cavour, quindicenni che, insieme ad altri ragazzi più grandi, ma sempre minorenni, da due stagioni bullizzavano il ragazzino colto che suonava al pianoforte con le unghie smaltate e colorate. Andrea cresciuto in una scuola media tutta maschile e confessionale. Andrea, voce del coro del Vaticano, approdato alle superiori in unità scolastica dura. Ah, perché la scuola maschile e confessionale dura ne è. Il gruppo ostile Andrea e dai suoi modi tratteggia l'avvocato del nonno. Si può definire... Aspetta, qua manca un pezzo, aspetta. Il procuratore Pierfilippo Laviani, però, non ha ancora inserito nel fascicolo aperto contro ignoti il reato di istigazione al suicidio. In quella scuola, sempre la madre, molti ragazzi pensano così: non sei rozzo, non sei sboccato, non fumi, allora non sei figo, anzi, sei frocio. Teresa ribadisce: non avevo dubbi sull'identità sessuale di Andrea, gli piacevano le ragazze e lui sapeva che a me poteva dire tutto. Era stato cresciuto nella libertà e nella tolleranza, sì, nel liceo maschile e confessionale. Dove sta la libertà e la tolleranza? Aveva un astuccio rosa e allora era pieno di fantasia, aperto. A 9 anni si era iscritto alla biblioteca comunale e da allora si era letto 1000 libri. Era un passo avanti gli altri, mi sembrava grande. I jeans rosa erano il frutto di una lavatrice sbagliata, non li usava da marzo. E lo smalto sulle mani fu una mia iniziativa. Si mangiava le unghie e doveva riprendere a esercitarsi al piano. Ho grandi sensi di colpa adesso. La famiglia di Andrea tutta ha un forte risentimento con il liceo Cavour, i suoi dirigenti. Ero convinta fosse un ragazzino integrato, dice la madre, e ad ogni colloquio gli insegnanti me lo facevano credere. Adesso devo leggere docenti dire che mio figlio aveva la forza per difendersi dalle violenze quotidiane. E perché non mi hanno mai detto nulla? Perché devo scoprire adesso che Andrea 3 settimane fa aveva già tentato il suicidio? Un insegnante, voglio dirvelo, lo riprese durante un'interrogazione per quel benedetto smalta le unghie. Ma lo sa tua mamma che lo porti? Andrea gli rispose con la sua ironia acuta: mamma mi dice sempre, fai quello che vuoi, basta che mi dai dei nipotini. Beh, qui c'è da sottolineare, a parte l'autoritarismo dell'insegnante, cioè, ma sto ragazzino potrà fare quello che gli pare, ma anche la risposta atroce di Andrea, che gli dice che la madre sta bene tutto, purché gli dia dei nipotini, e cioè sia etero. Vabbè. No, voglio che i responsabili del bullismo siano individuati, anche se fossero dei minorenni, riecca alla collegalitarismo, e che siano riconosciute le responsabilità della scuola. Insomma, st'articolo è atroce. Ci da un articolo dove veniva dato costantemente il maschile a una donna trans. Beh, adesso lo leggiamo così vi rendete conto di quanto faccia schifo st'articolo. Accoltellato transessuale peruviano in via Cinisio, si indaga sul movente. Ah, pensavo che il movente si sapesse già, mi sbagliavo. L'uomo, è Calla, di 37 anni, è stato soccorso da un altro straniero e trasportato all'ospedale Fate Bene Fratelli dove è stato operato. I medici sono riservati la prognosi. Un transessuale peruviano è stato accoltellato nella notte fra sabato e domenica per strada a Milano da una persona non ancora identificata per motivi ora sconosciuti. Sconosciuti? Raggiunto al fianco da un fendente, l'uomo di 37 anni è stato soccorso da un altro straniero e trasportato all'ospedale Fate Bene Fratelli dove è stato operato. I medici si sono riservati la prognosi, ma non ritengono sia in pericolo di vita. Meno male. Il fatto di sangue è avvenuto intorno alle 4 e mezza del mattino in via Cinisio, non lontano dal cimitero monumentale. Vabbè, giusto per buttarcelo appena finito tutto. Il peruviano ha raccontato alla polizia di essere stato aggredito da un sudamericano che poi è fuggito. L'extracomunitario è stato aiutato da un romeno. La versione del transessuale è al vaglio degli investigatori. Cioè, quasi è il punto assurdo dove se tu subisci qualcosa, cioè la tua versione va al vaglio degli investigatori, cioè non è manco valida. Cioè, tutto ciò è assurdo. Cioè, per tutto l'articolo, se sei dal maschile a sta poveraccia, poi c'è tutto sto feticismo su peruviana, qua è il romeno, cioè, come se questo contribuisse a derubricare il grado di sta violenza. Vabbè, che schifo. Beh, adesso chiudo, do la parola alle compagne e ci sentiremo alla prossima volta.
per chiudere lo spazio di Dennis, che ci ha fatto tantissimo piacere, volevo ricordare un'iniziativa di Queer Romagna, che c'è dal 13 al 17 dicembre 2012. Siccome di queste iniziative non ce ne sono tante, vale la pena di ricordarla. Dice: che differenza c'è tra sesso biologico, identità di genere e orientamento sessuale? Maschile e femminile sono categorie fisse e immutabili? Quanti generi esistono? Infiniti? Vogliamo affrontare la tematica queer a partire da queste domande, consapevoli di vivere in una società ancora fortemente eteronormativa e patriarcale, che discrimina ogni diversità oppure la ingloba al suo interno con lo status di minoranza, affibbiando etichette in base ai comportamenti delle persone, ai gusti e alle inclinazioni. Ci chiediamo se sia possibile sovvertire ogni etichetta proprio a partire da quella dell'identità di genere, liberandoci così anche di tutti quei ruoli attraverso cui la società ci riconosce, ci nomina e quindi ci controlla. Io volevo sempre ricordare che tutti i comportamenti diciamo che rientrano nella norma sono quelli che la società riconosce perché è strutturata in un certo modo, ma questo non è casuale, è riconducibile al sistema socio-economico, e per poter sovvertire la normatività, per poter cambiare le etichette, chiaramente è necessario batterci contro la società patriarcale, cercando di scardinare però i meccanismi che la cioè imposta, che la governano. Grazie a Laura, non mi veniva la parola.
Volevamo dire che comunque l'iniziativa scusate, l'iniziativa di cui abbiamo appena parlato, potete trovare delle informazioni su il sito www.informa-azione.info. She's gone to the other side, giving us your things are getting kind of gross and I go at sleepy time. E ricordiamo quindi a tutti che siete sempre collegati con Radio Onda Rossa sui 87.9 e che questa è stata I Nomi delle Cose a cura della Coordinamento Femminista e Lesbica. E ricordiamo anche i nostri indirizzi: il sito è www.coordinamenta.noblog.org, mentre invece con due O, mentre invece l'email, l'indirizzo email è coordinamenta sempre con due O @autistiche.org. Ciao a tutti e tutti. Gone to the other side with my hands I could be here. There must have paid her a nice price. She's putting on a string be love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is.
the watchword just peel out the watchword.